Il radiogiornale.
Emanato l'atto d'accusa nei confronti del prete e docente Alpapio di Ascona accusato di abusi. Le presunte vittime sono 9, di cui 4 i minorenni. La BNS taglia ancora i tassi di interesse, giù di un quarto di punto allo 0,25%, è il quinto ribasso in un anno a sostegno dell'economia. Il Consiglio europeo adotta le conclusioni su competitività, migrazione e difesa con l'Ungheria di Orbán, d'accordo sul piano di riarmo, ma non sul sostegno all'Ucraina. Sport, hockey, Davos, prima semifinalista di National League. Nel calcio di Nations League, Germania batte Italia 2-1. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Si aggrava la posizione del prete attivo fino all'anno scorso come cappellano e docente al Collegio Papio di Ascona, accusato di reati di natura sessuale. La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha concluso l'inchiesta penale e ha emanato l'atto d'accusa nei suoi confronti, dal quale emergono novità di rilievo. La notizia anticipata dalla Regione ci è stata confermata dal Ministero Pubblico. Ci dice di più Alen Melchionda.
In carcere dal 7 agosto in regime di espiazione preventiva della pena, ora le accuse a carico del prete 55enne sono scritte nero su bianco. E la prima importante novità è il numero delle presunte vittime. Se nei mesi scorsi si era sempre parlato di una sola, la persona che lo aveva segnalato, ora l'atto d'accusa, che come dice la Regione sul suo sito online è stato intimato alle parti lunedì, parla di 9 persone, 4 minorenni e 5 maggiorenni. Le accuse che porteranno il prete davanti alle assise criminali sono di coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti con fanciulli e pornografia. L'estate scorsa la vicenda aveva suscitato molta sorpresa e sgomento. Il prete, molto conosciuto e apprezzato, era anche assistente spirituale di pastorale giovanile, membro di diverse commissioni e forum e docente al liceo. E dal 2008 dirigeva l'ufficio dell'insegnamento religioso scolastico.
Quinto taglio del tasso guida della Banca Nazionale Svizzera in un anno. La BNS ha infatti annunciato un taglio del tasso di 25 punti base per portarlo allo 0,25%, con la misura che tiene conto di un contesto con una bassa pressione inflazionistica. La Banca Nazionale intende sostenere la crescita economica. In redazione Johnny Canonica.
Se in dicembre la BNS aveva sorpreso tutti tagliando il tasso guida dello 0,5%, oggi la sorpresa non c'è stata. I più si attendevano un taglio di 25 punti base e così è stato. Martin Schlegel, presidente della direzione generale della Banca Nazionale. Con la nostra riduzione del tasso di interesse teniamo conto della debole pressione inflazionistica e dei rischi al ribasso, sostenendo al contempo l'evoluzione economica in Svizzera. Alla luce della cresciuta incertezza, proseguiremo a osservare attentamente la situazione e, se necessario, adegueremo la politica monetaria per continuare ad assicurare condizioni monetarie appropriate. Per l'anno in corso la BNS prevede un tasso dell'inflazione dello 0,4%, leggermente più alto negli anni seguenti. Per quel che riguarda il prodotto interno lordo, le previsioni di crescita per il 2025 vengono indicate in una forchetta compresa tra l'1 e l'1,5%. Una forchetta relativamente ampia perché il contesto internazionale è molto incerto. Un contesto al quale nelle ultime settimane si è aggiunto un ulteriore elemento di incertezza: la politica dei dazi del presidente americano Donald Trump. Antoine Martin, vicepresidente della BNS.
La mise en place de barrières commerciales pourrait ainsi ralentir la croissance mondiale.
L'aumento delle barriere commerciali potrebbe comportare un indebolimento dell'evoluzione economica mondiale. Nello stesso tempo, una politica fiscale più espansiva in Europa potrebbe stimolare a medio termine la congiuntura. La speranza della BNS è che la congiuntura elvetica possa crescere senza suoi ulteriori interventi, anche perché il suo margine di manovra è ristretto, visto che il tasso guida è ora di poco sopra lo 0%.
A Bruxelles si sono riuniti i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea per la seconda volta nel giro di 2 settimane. La difesa europea è sempre al centro dei dibattiti, come anche la volontà di sostenere militarmente e finanziariamente l'Ucraina. Ed è una volontà che i leader europei affermano ormai senza più nemmeno cercare il consenso dell'Ungheria. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
L'elemento di novità di questo vertice sta nel fatto che oggi i capi di Stato e di Governo dell'UE non hanno nemmeno cercato l'unanimità sul sostegno all'Ucraina, tema su cui il premier ungherese rimane contrario, essendo Viktor Orban ideologicamente più vicino a Vladimir Putin e a Donald Trump che non ai suoi colleghi dell'Unione. Senza perdersi in estenuanti trattative, dunque, nel pomeriggio 26 su 27 governi hanno ribadito di sostenere fermamente l'approccio della pace attraverso la forza, per continuare ad armare e finanziare Kiev, un approccio condiviso anche da Regno Unito e Norvegia. Tenuti fuori dal filo diretto fra la Casa Bianca e il Cremlino, gli alleati dell'Ucraina sono dunque pronti ad agire sia dentro sia fuori al quadro istituzionale europeo, in un momento in cui il futuro di Kiev si negozia principalmente fra Trump e Putin. L'Ungheria dunque può bloccare le dichiarazioni congiunte e le procedure istituzionali, non può fermare però il pacchetto da 150 miliardi di euro di prestiti per la difesa recentemente proposto dalla Commissione e non può impedire agli Stati membri di rimpinguare i loro bilanci per la difesa, decisioni di cui poi Kiev beneficia ampiamente. Diversa sarà la situazione quando sul tavolo ci saranno decisioni da prendere all'unanimità, come quelle che riguardano per esempio l'adesione all'Unione Europea, altro aspetto pure fondamentale per il destino degli ucraini. Questi saranno scogli futuri in cui Orban potrà tornare ad essere pericoloso, oggi invece si può e si vuole fare senza di lui.
Continua l'offensiva israeliana a Gaza che in 3 giorni, secondo le autorità palestinesi, ha fatto circa 600 vittime nel nord e nel centro della striscia, con le forze armate di Tel Aviv che hanno esteso le operazioni di terra a Rafah, nel sud dell'enclave. Hamas ha chiesto ai paesi arabi di intervenire con urgenza presso gli organismi internazionali, in particolare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per mettere in atto misure che fermino l'aggressione. Spazio ora alla cronaca sportiva con Omar Meshal.
Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Partiamo dal calcio di Nations League con l'andata dei quarti di finale. A San Siro, Germania batte Italia 2-1 in rimonta, Paesi Bassi, Spagna 2-2, Croazia-Francia 2-0 e Danimarca-Portogallo 1-0. Per l'hockey su ghiaccio, il Davos è la prima semifinalista dei playoff dopo aver liquidato in 4 partite lo Zugo, battuto per 5-2. Ad una sola vittoria dalle semifinali invece il Friburgo, che si è imposto 2-1 in rimonta sul Berna. Infine ricordo, Kirsty Coventry è la prima presidente donna del Comitato Olimpico Internazionale. La 41enne, oggi ministro dello sport dello Zimbabwe, succederà ufficialmente a Thomas Bach il prossimo 23 giugno ed è stata eletta in maniera clamorosa già al primo turno di votazione in occasione della 144esima sessione del CIO.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 21 marzo. In tutto il paese dapprima soleggiato, poi aumento della nuvolosità e in serata prime deboli piogge al sud e a ovest. Le temperature saranno comprese al sud tra 4 e 14 gradi, al nord tra 2 e 20 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Mattia Pianezzi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.